ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Ciao, ben arrivati! Sono contenta che le ragazze vi abbiano portato qui. Questa è la mia casa, se volete accomodarvi. È vero, non ci sono sedie dove sedersi, scusate. Sì, è vero, i muri non sono quattro, il tetto non è uno, le finestre non hanno due balconi. O forse potrebbe essere esattamente così, se voi lo volete. Questa comunque è la mia casa, come l'ho pensata io, e come l'hanno trasformata una serie di miei amici che hanno vissuto con me in questi anni. Ma non voglio imbarazzarvi, entrate, fate come se foste a casa vostra. Godetevela e trasformatela come volete. A casa di Peggy, un programma radiofonico sull'arte contemporanea, curato da Claudia Amalfitano, Martina Borsato e Gioia Lovison.
Ciao Martina!
Ciao!
Ciao Chiara, ciao Nicola, come state?
Ti piace il nostro albero? Hai visto? È bellissimo!
È eccezionale, splende!
Abbiamo preso tutti i quadri degli artisti.
In effetti ho visto che non manca proprio nessuno. Bravi ragazzi, così Peggy sarà contentissima quando torna dall'Egitto! Ma non lo sapete? Ah, Peggy è andata in Egitto, sì, in crociera. Sapete, un po' di vacanze prima di Natale.
Adesso siamo stanchissimi però io e Nicola. Beh, che ne dite se vado a farmi un caffettino, poi ve lo porto?
È un'ottima idea, vero Nicola?
Senti
caffè,
già il profumo.
Caffè.
È bellissimo. Nicola, mentre Chiara fa il caffè, cosa dici se andiamo da Andy con tutti gli artisti della pop art che...
Sì, andiamo a sentire come stanno. Andiamo. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Nicola, ma la senti anche tu questa voce? Sembra qualcuno che sta cantando. Sì, ma sembra... Certo, è proprio Mary. Deve essere in camera di Andy. Andiamo a vedere che cosa stanno facendo. Sentite che cosa ci hanno detto gli ospiti che sono venuti prima di voi.
Penso che è una provocazione geniale. Se poi sia arte o no, penso che tutti un po' se lo domandino. Io stesso non saprei rispondere. Posso solo dire che mi sembra un po' il punto di arrivo oltre il quale è difficile andare. Dopo la pop art mi pare che sì, l'arte fatichi un pochino a trovare gli strumenti per parlare non solo a una ristretta cerchia di intellettuali, ma anche alle masse, al popolo.
È molto noto anche non solo per i suoi meriti artistici, ma anche per insomma, la sua originalità anche come così come uomo, ecco.
Da non esperto del settore, mi fa una discreta impressione quel quadro lì, perché è abbastanza inutile e la sua arte risiede in questo, secondo me. Esattamente, l'inutilità dell'arte secondo me lì è totalmente espressa, questo è un mio pensiero.
In questo quadro l'arte sta nel prendere una un'icona, un'immagine di una persona, l'arte sta nel prendere un'immagine di una persona popolare che ha caratterizzato il secolo scorso e renderla icona, farla diventare, darle il massimo della comunicabilità, renderla un oggetto unico in sé in quanto rappresentante e rappresentativo di un'epoca.
Trovo disturbanti questi colori accesi tutti nello stesso in poco spazio di questo quadro, ecco. Trovo irritante questo sfondo arancione. Poi vabbè, è sempre il solito stile un po' suo, quindi sì, ecco. Nel senso, anche non sapendo di chi è, se l'avessi visto avrei capito che era suo, ecco. Non è un movimento artistico che mi insomma, che mi rappresenta più di tanto. Direi che io sono più per l'arte, diciamo, classica, ecco, quindi.
Andy Warhol è un uomo che è stato in grado di capire i suoi tempi, capire come funzionava il meccanismo del mecenatismo nell'arte, ha saputo cogliere come muovere il denaro all'interno del mondo dell'arte, fare proprie queste conoscenze per utilizzarle a proprio interesse. Quindi sapeva come realizzare qualcosa da poter vendere e quindi poter monetizzare diciamo un'idea.
Andy Warhol, un grande attore, un grande manager di se stesso, un grande personaggio con la P maiuscola. Sul Warhol artista mi tengo i miei dubbi da persona che non è specialista del settore.
Io non dico niente.
Non mi dice molto, no, davvero non so cosa dirti. Non mi dice nulla. Non è un'arte che apprezzo. A dirti la verità, non lo conosco molto. Se non sbaglio, devo aver visto qualcos'altro. Mi sembra che si ripeta molto.
La prima impressione è che è stato visto, che lo vedi un po' dappertutto, come, cioè che è stato riprodotto per un sacco di cose. Non so, magliette, qualunque tipo di oggetto, e quindi insomma un'immagine molto comune di una diva amata, penso.
Signore e signori, se volete seguire me e Nicola, beh, è proprio giunto il momento di conoscere Andy. Seguiteci.
Je fais partie de la jet set et je m'allume au jet 27. J'ai des relations sur la terre entière. Je suis un standard à part entière. Au gré des flashs, j'ai des trop beaux. Dans mon Versace, je suis trop beau. Des amis qui m'assurent du que faire. Tu fais partie à part entière de la jeunesse.
Fare denaro è un'arte, lavorare è un'arte. Un buon affare è il massimo di tutte le arti.
In una sola frase, Andy Warhol ci mostra quanto sia cambiato il mondo dell'arte e la figura dello stesso artista dopo la pop art. Andy è un artista nuovo, diverso, concreto, che sa guardare con fascino disincantato la società che lo circonda. Cresciuto a Pittsburgh, si trasferisce da ragazzo a New York. Caotica, glamour, contraddittoria ed in continuo movimento, questa città diventa la sua vera casa, ma è anche fonte infinita di stimoli ed idee per un artista che, come Andy, non ha paura di mettersi in gioco.
Negli anni 50 lavora come illustratore grafico per svariate riviste, tra le quali spiccano Vogue e Glamour. Questa esperienza segna un passaggio importante per la vita e per il percorso artistico di un personaggio così poliedrico. Molto di ciò che apprende in questi anni si rispecchia in maniera forte nella sua arte. L'artista guarda con attenzione alla società che lo circonda, la osserva, la studia. Si rende conto che il boom economico ha mutato profondamente il rapporto che ognuno di noi ha con l'altro e con i beni di consumo dai quali siamo sempre circondati. Pubblicità, televisioni e radio ci bombardano costantemente di immagini che più o meno consapevolmente immagazziniamo. La forza di queste immagini, estremamente comunicative, ha un impatto fortissimo sulla società prima americana e poi europea.
Andy è consapevole che il successo che un prodotto può avere nel mercato deriva necessariamente dalla sua immagine, che assume quindi un ruolo di primo piano. L'immagine di un qualunque prodotto deve essere veicolata ad un pubblico sempre più numeroso, così da farla conoscere a tutti, rendendola comune, quotidiana. Questa immagine deve perciò essere riprodotta in maniera seriale e in un tempo molto breve. Le tecniche di stampa si prestano perfettamente ad assolvere questo compito e proprio la loro riproducibilità meccanica permette a chiunque di riprodurre una qualunque immagine senza la presenza dell'artista. Qualsiasi soggetto, una volta riprodotto in serie, svincolato però dal contesto sociale in cui normalmente è inserito, si svuota completamente del suo significato originario, assumendone quindi uno di nuovo. L'artista estranea dunque l'oggetto, costringendo così il pubblico a guardarlo e a rapportarsi a lui in modo assolutamente nuovo. L'oggetto, posto così sotto una nuova luce, viene visto dallo spettatore in maniera più critica.
Nel 60 Andy decide di abbandonare il settore commerciale per intraprendere una nuova sfida. Arricchito delle sue nuove conoscenze, intraprende il suo percorso artistico, che gli regalerà un enorme successo, facendo di lui una vera star conosciuta in tutto il mondo. Andy comincia così a realizzare le sue prime produzioni artistiche, che si rifanno a personaggi dei fumetti e alle immagini pubblicitarie. Fin dalle prime opere è visibile come Warhol abbia la grande capacità di rappresentare l'America. Tutta l'America, con i suoi 1000 abitanti, con i suoi 1000 paesaggi, con le sue 1000 contraddizioni, le sue 1000 culture utilizzando un solo oggetto. E questo è il periodo di Superman e delle prime bottiglie di Coca-Cola. Nel 62 comincia ad usare la serigrafia, una tecnica che permette di riprodurre in serie l'oggetto ma in maniera sempre un po' diversa. La serialità e l'unicità che si fondono quindi in un'unica icona, rigorosamente impersonabile e adorabilmente pop. Vasto il catalogo delle immagini simbolo che Andy produce, dai barattoli di Zuppi Campbells ai volti di star come Marilyn Monroe, Elvis, Liz Taylor o Mao, e ancora il simbolo del dollaro, gli incidenti stradali o le sedie elettriche. L'artista non racconta delle storie, non polemizza con la società. Warhol si limita a documentare l'universo visivo newyorkese.
Shot Orange Marilyn è un'opera che risale al 1964. Dopo il suicidio della famosa e bellissima attrice, l'artista mostra un interesse quasi ossessivo per lei. Molti sono i quadri che la ritraggono, a colori, in bianco e nero, in primo piano, oppure con l'immagine ripetuta più volte. Sopra ad uno sfondo di colore arancione intenso campeggia il bellissimo volto dell'attrice. Andy la mostra allo spettatore in maniera impersonale, trattando il suo volto come un semplice oggetto. La scelta del personaggio non è tuttavia casuale. Marilyn è un mito, conosciuto in tutto il mondo, così come è conosciuta la Coca-Cola.
window, what does it see? It sees a sad and hollow sky. It sees the stars come out tonight. It sees the city's ripped back sides. It sees the winding ocean drive.
L'attrice viene ritratta come un sex symbol, come un oggetto che verrà inevitabilmente consumato dalle masse. Andy riproduce il suo volto accentandone però i tratti più femminili, dipingendole con un trucco molto pesante. Gli occhi vengono appesantiti da un ombretto azzurro sgargiante, che acquista ancora più luminosità grazie allo sfondo arancione. Le labbra rosse sembrano ancora più carnose e ammiccanti dopo che Andy le evidenzia con un rosso vivo. La piatta chioma bionda, anzi gialla, sembra coronare il viso dell'attrice. Ma l'artista non risparmia neanche i suoi accessori, anche gli orecchini di Marilyn vengono sottolineati da un color verde acqua chiaro, lo stesso del vestito che porta, ma che si intravede appena. Il colore dell'incarnato rende ancor più piatto il volto della donna, la cui effigie è spalmata, intrappolata nella tela. Quest'opera non mostra una donna, mostra una merce, un oggetto, mostra lo stereotipo di una bellezza venduta al pubblico della grande industria hollywoodiana. L'artista si limita a riproporla così, attuando un'operazione di perfetto marketing pubblicitario.
Eppure, nonostante l'impersonalità con cui Warhol tratta il volto di Marilyn, quel quadro lascia trasparire l'animo dell'attrice scomparsa. Forse non dipende dal quadro in sé, forse dipende dalla tragicità del gesto che ha posto fine alla sua vita, o forse dipende da come eravamo abituate a vederla nei film, da come percepivamo la sua voce nelle sue canzoni. Ciò che è certo è che una piccola scheggia dell'animo di Marilyn sembra essersi conficcata in quei quadri.
Ce n'était qu'un flirt, une estivale amourette, selon ses proches et sa famille inquiète, mais elle s'accroche encore à ses rêves et souvenirs. Certains feront semblant de comprendre. Aucun ne voudra croire qu'elle s'accroche encore, qu'elle s'accroche encore à ses rêves et souvenirs. Alors elle commence à s'imaginer qu'elle pourra l'oublier ou le retrouver et revivre enfin ses rêves et souvenirs. Entre tout et rien, l'air sans but et sans âme dans son petit jardin. Elle attend que les cerisiers fassent.
Poliedrico, eccentrico, glamour, cinico, avanguardista. Sono solo alcuni degli infiniti aggettivi per descrivere un artista del calibro di Andy Warhol. La sua figura è di fondamentale importanza e cambierà il modo stesso di pensare all'arte e agli artisti. Warhol smette di essere solo artista e diventa realmente personaggio. Le esperienze lavorative che fa, soprattutto quelle in campo pubblicitario, si riveleranno fondamentali non solo per la sua produzione artistica, ma anche per la creazione del suo personaggio. Niente di ciò che fa è mai lasciato al caso. Ogni azione è infatti tessera che compone la sua complessa personalità. personalità.
La pop art rappresenta per l'artista il trampolino di lancio per sperimentare poi ogni altro linguaggio artistico. Sebbene fosse figlio di immigrati cecoslovacchi, nessuno ha saputo raccontare l'America e New York meglio di come ha fatto lui. Andy ha raccontato la middle class, sempre intenta ad arricchirsi e a comprare oggetti di cui è lo stesso mercato a creare l'esigenza. L'artista li sceglie, li esclude dal loro contesto elevandoli a simboli. Dietro quella riproduzione serigrafica di oggetti qualunque si nasconde la democrazia. Chiunque, anche il più povero, può bere la stessa Coca-Cola che beve Jimmy Carter o Liz Taylor. Infinito l'elenco e le versioni degli oggetti di consumo che Andy fissa nel tempo, documentando in modo impersonale la società che lo circonda. Son petit jardin, elle attend que les cerisiers
fa. Attore, scultore, regista, produttore cinematografico e figura di spicco della pop art. Andy sembra mettere un marchio su ogni cosa che tocca e produce. Warhol sperimenta vari linguaggi. Uno dei progetti più importanti intrapresi da quest'artista è la fondazione della Factory, luogo di scambio e collaborazione tra i vari artisti. Proprio durante questo periodo comincia la collaborazione con il gallerista Leo Castelli. Nel 1963 comincia a dedicarsi al cinema e tra il 63 e il 64 produce due lungometraggi, Sleep and Empire. Nel 64 espone alla Galerie Sonnabend di Parigi. Successivamente esporrà anche nella galleria di Leo Castelli a New York, mentre per il padiglione americano alla Fiera Mondiale di New York realizza i 13 Most Wanted Men. L'anno successivo espone all'Institute of Contemporary Art di Philadelphia. It's just the wasted years so close behind. Anche la musica è uno dei linguaggi che non vengono risparmiati dal passaggio dell'artista. Inizialmente cercherà di formare un gruppo insieme a due noti compositori d'avanguardia, ma il tentativo di Andy fallisce. Così, nel 1967, si avvicina al gruppo rock Velvet Underground, il cui leader è il celebre Lou Reed. Decide così di occuparsi della produzione del loro primo disco, famosissima la copertina dell'album d'esordio della rock band americana, ad opera dello stesso Andy Warhol. La copertina raffigura una banana gialla su sfondo bianco. La banana è però adesiva, la si può sbucciare sollevando l'adesivo che la ricopre. Se avete l'occasione, provate a sbucciarla. Nothing at all. Andy Warhol è sicuramente un genio artistico e la rosa di esperienze che affronta passando con successo da un linguaggio all'altro lo dimostra. Il contributo che questo artista ha saputo offrire all'arte è sotto i nostri occhi ancora oggi. Le sue opere non sono solo esperienze estetiche di enorme raffinatezza e valore, sono pezzi che documentano il cambiare del mondo e del tempo, restituendoci alla perfezione l'immagine della società in cui era egli stesso inserito.
Sei come me, come diceva Rino. Andiamo, cane canta con me, al microfono come con Gilmour. Cane, povero figlio, che non capisci le psicosi, che non comprendi rancorosi. Accesa e moto perfetto. Cane, sei sempre un danno. Più mi tocca ora avvolgono il mondo. Sul mio divano tu esprimi la tua creatività. Era l'ultimo cuscino che avevo, ma che te lo dico a fa. Perché sei come me, come diceva Rino. Andiamo, cane canta con me, al microfono come con Gilmour. Cane, povero figlio, che non capisci proprio niente, non pisciare addosso alla gente. Di prosciutto e canto. Cane, sei sempre un danno. Più me tocca ora volgono il mondo. Sul mio divano tu esprimi la tua creatività. Era l'ultimo cuscino che avevo, ma che te lo dico a fa.
Nicola, perché non andiamo a vedere se Chiara intanto ha preparato il caffè?
Sì.
Beh, eccomi tornata col caffè, vi va ancora?
Certo.
Assolutamente sì.
Allora, beviamo il caffè e poi andiamo a vedere la dépendance.
L'assessorato alla cultura del Comune di Padova presenta la prima edizione di RAM, una serie di eventi e manifestazioni che si svolgeranno nelle diverse sedi espositive negli spazi pubblici della città da ottobre a dicembre. La parola RAM evoca la memoria d'accesso casuale del computer, la memoria volatile, in cui i dati crescono, si perdono o mutano. Gli eventi di RAM e RAM e dintorni presenteranno una molteplicità di memorie contemporanee, raccontando l'opera di artisti affermati, la cui ricerca rappresenta un imprescindibile elemento di ispirazione, a confronto con i giovani creativi e le sperimentazioni di alcuni artisti emergenti, i cui linguaggi spaziano dai graffiti alla street art e ai video, che comunque si possono rintracciare su YouTube.
La dépendance di oggi si colora di grandi novità. Il periodo natalizio è l'ideale per conoscere nuovi artisti. Noi vi consigliamo Pensieri preziosi, monografie, Peter Skubik, lo specchio della creatività. Oratorio di San Rocco, in via Santa Lucia, dal 20 novembre 2010 al 23 gennaio 2011. Vi consigliamo poi Di vetro nel vetro, opere di Angelo Rinaldi, percorso dal 1960 al 2010. Palazzo Zuckerman, corso Garibaldi 33, dal 3 dicembre 2010 al 30 gennaio 2011. Se state poi passeggiando in centro, vogliamo consigliarvi la visita a Momart, il mercato dell'arte all'aperto, in piazza Capitaniato, la prima domenica di ogni mese. Allora, cosa dite se torniamo da Chiara e Nicola? No, no, non ditemi. No, non ditemi che dovete già andare via. No, veramente. No, non andate che ci rimango male. Lo so che il caffè l'abbiamo già bevuto, però... Però se vi va, si può sempre aspettare insieme al Natale. E nel frattempo, possiamo guardare un'altra stanza.
A casa di Peggy, un programma radiofonico sull'arte contemporanea, curato da Claudia Amalfitano, Martina Borsato e Gioia Lovison.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.